come America.
Martedì 17 marzo. Ah, come America, Radio Popolare, il tradizionale appuntamento con gli approfondimenti dagli Stati Uniti. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello. Grazie, come sempre, per essere con noi. Grazie Fabrizio, ciao.
Buongiorno.
Allora, Fabrizio, anche questa settimana iniziamo, diciamo, inevitabilmente dalla guerra che gli Stati Uniti e Israele hanno mosso all'Iran, cercando di vedere alcune questioni dal lato, ovviamente, americano. Allora, la guerra che è entrata nella sua terza settimana, gli ultimi giorni sono stati occupati dalla questione dello stretto di Hormuz, chiuso al transito delle navi di moltissimi paesi da Teheran, l'appello di Donald Trump per l'arrivo di rinforzi per riaprire lo stretto di Hormuz non sembra aver avuto grandi effetti. Prima Trump si è rivolto a Cina, Giappone, Corea del Sud, Francia, Gran Bretagna, poi ha chiesto addirittura a tutte le nazioni del mondo che ricevono appunto petrolio che transita per lo stretto di intervenire insieme agli americani. Non sembra che abbia ricevuto una risposta esattamente entusiastica. Ci sono molte polemiche qui negli Stati Uniti sulla questione, cioè appare davvero difficilmente comprensibile, giustificabile che non si fosse pensato prima appunto che avvenisse che l'Iran avrebbe potuto chiudere, avrebbe potuto minare lo stretto. Questa è un'altra, diciamo, delle tante incognite con cui Washington ha iniziato questa guerra senza una vera valutazione degli obiettivi che si volevano raggiungere, si è continuamente oscillato tra distruzione del programma nucleare iraniano, distruzione dell'arsenale missilistico e balistico iraniano, distruzione della marina, regime change, incitamento all'insurrezione popolare, lotta all'impero del male e così via. Resta la stessa poca chiarezza strategica sui tempi. Donald Trump aveva detto una settimana fa che la guerra era vinta, finita, ora dice che invece non è ancora pronto a sedersi al tavolo delle trattative. Tra l'altro il ministro e segretario all'energia Wright ha detto domenica che la guerra durerà ancora qualche settimana. Insomma, regna una certa confusione. In tutto questo c'è un tema che spesso, come dire, resta in secondo piano, ma che è importante, cioè quello dei costi della guerra. Allora, ci sono analisi degli uffici del Pentagono secondo cui questa guerra è costata solo la prima settimana 11 miliardi di dollari, costi che ovviamente per gli americani sono ovviamente molto più alti che per gli iraniani, cioè uno Shahed 136 iraniano costa 35 mila dollari, il missile per abbatterlo 4 milioni. Allora, Fabrizio, secondo te questa disparità proprio nel costo, nei costi della guerra, è un elemento che va considerato, considerando comunque ovviamente l'immensa disparità di forza economica tra Stati Uniti e Iran, però è un elemento del conflitto?
Sì, è un elemento perché le guerre costano in generale e le guerre lunghe costano ancora di più. Ricordiamoci che la macchina militare americana è particolarmente barocca e costosa. Non a caso il bilancio della difesa degli Stati Uniti supera i 1.000 miliardi di dollari è equivalente a quello di tutti gli altri 10 paesi che spendono di più in armamenti. Quindi la guerra è un fattore, ma soprattutto è un fattore perché se la guerra porta con sé distruzioni dell'equilibrio di mercato, in particolare del mercato del petrolio, questo si ripercuote sui prezzi all'interno. E non c'è male peggiore per un presidente degli Stati Uniti che vedere l'inflazione in casa. È già successo a vari presidenti, da Lyndon Johnson durante la guerra nel Vietnam a Jimmy Carter durante il suo mandato nella seconda metà degli anni 70. Quindi il costo della guerra è un problema per gli Stati Uniti ed è un problema anche per Israele, perché dopo tutto Israele, anche se largamente sovvenzionato dagli Stati Uniti, comunque è un paese di 10 milioni di persone con una economia limitata.
Torniamo poi, ti volevo chiedere una cosa su Israele, però prima ti vorrei chiedere un'altra cosa, allora, che in qualche modo è collegata, no, alla questione dei costi, cioè alla questione dei tempi della guerra, simile alla questione dei costi, cioè i tempi, il tempo della guerra americana in qualche modo rischia di essere più restrittivo, più limitante, costringente per gli Stati Uniti rispetto all'Iran. Mi spiego, ovviamente questa non è una trasmissione, come dire, di tattica, di strategia militare. La domanda che ti faccio, Fabrizio, è più legata all'opinione pubblica americana. Comunque, allora, gli Stati Uniti hanno un ovvio problema di tempo, hanno un tempo limitato, no? Diciamo, considerata l'opposizione della loro opinione pubblica a questa guerra. Quindi, nel giro di qualche settimana, devono mettere a segno, diciamo, il massimo possibile, ottenibile, no? Anche se, diciamo, non si capisce esattamente cosa questo massimo sia, però qualcosa devono appunto ottenere il massimo, indebolire, far cambiare, cancellare il governo degli ayatollah iraniani. Ecco, però è un tempo limitato quello degli Stati Uniti, quello che l'opinione pubblica americana dà all'amministrazione Trump, cioè qui nessuno vuole un altro Iraq, no? Che è qualcosa di ancora molto vivo, forte, no? Nell'immaginario, nella memoria americana. Gli iraniani, da questo punto di vista, sono, diciamo, molto meno limitati sui tempi, nel senso che se arrivano, sia pure bombardati in modo massiccio, sia pure indeboliti, se arrivano nel giro di qualche settimana, alla fine di questa guerra, in piedi, poi in qualche modo possono dire: abbiamo vinto, cioè siamo riusciti a resistere al gigante americano e a Israele. Ecco allora, Fabrizio, questa questione dei tempi legata alle diverse opinioni pubbliche, soprattutto l'opinione pubblica americana, è un elemento da tenere in considerazione.
La questione dei tempi in realtà è la questione di due strategie diverse. Trump, non so se si sia fatto manipolare da Netanyahu, come è avvenuto a qualche dozzina di presidenti americani prima di lui, ma sta di fatto che è entrato in una guerra in cui i suoi obiettivi e quelli di Israele sono diversi. Dal punto di vista di Trump, bisogna abbattere il regime e impadronirsi del petrolio, o comunque avere un Iran ragionevole e malleabile, esattamente come è stato fatto con il Venezuela. Non a caso, il primo giorno di guerra è stato caratterizzato dall'assassinio del leader supremo iraniano, nella speranza che i suoi collaboratori e seguaci diventassero improvvisamente più malleabili dal punto di vista americano e magari si rassegnassero a una condizione, se non di dipendenza, comunque di partnership con Trump e i suoi amici petrolieri. La strategia di Israele è esattamente opposta. Israele ha sempre visto l'Iran come una minaccia permanente alla propria sicurezza, ha agitato lo spettro della bomba nucleare iraniana, che fra le altre cose non esiste, ma è un buon straccio da agitare per eccitare le opinioni pubbliche. E quindi Israele vuole indebolire al massimo l'Iran, vuole distruggere con i suoi bombardamenti quanto più può, per esempio le installazioni petrolifere dell'isola di Karg, che sono il posto da cui passa il 90% del greggio iraniano. Quindi la questione tempi è legata a questa divergenza. Chi raggiungerà cosa e chi si accontenterà di cosa? Questa è la vera domanda nelle prossime settimane.
Allora, oltre alla questione dei tempi, poi allora, soprattutto appunto in questi giorni negli Stati Uniti, la discussione è quella del sorprendente, in qualche modo, appannamento strategico, cioè il fatto che sorprendentemente, misteriosamente, potremmo dire, scusate, si sia andati in guerra senza sapere cosa voler ottenere, senza calcolare i tempi, senza calcolare appunto gli obiettivi. Allora, una delle, insomma, delle ragioni che più spesso vengono date è proprio quella della cancellazione per diversi motivi. C'è stato tutta l'intervento di Elon Musk, la cancellazione di una serie di uffici governativi, il licenziamento di funzionari, appunto uffici dove venivano elaborati date, strategie da sottoporre poi, no, appunto all'autorità politica, e poi l'autorità politica decideva sulla base anche delle analisi che gli arrivavano. Allora, secondo te, Fabrizio, nell'avventurismo, nell'impreparazione, nelle oscillazioni dell'amministrazione a cui stiamo assistendo, c'è anche un riflesso di tutto questo, cioè di quanto è successo, diciamo così, a Washington a livello proprio di amministrazione pubblica in questi mesi?
Per forza, Trump si è fatto rieleggere promettendo di distruggere quello che lui chiamava il deep state, cioè lo stato profondo, consolidato, tutti gli apparati che si sono stratificati negli anni e nei decenni per condurre la politica americana. Trump è un palazzinaro ignorante che pensa che un paese di 340 milioni di abitanti con 700 installazioni militari all'estero e la prima economia del mondo si possa governare con un uomo solo. E la tendenza di tutti i regimi autoritari e oligarchici è sempre stata quella di contare solo sulla fedeltà dei collaboratori immediati. La capacità di analisi, l'esperienza politica, le abilità diplomatiche sembrano superflue tanto a Trump quanto a Putin e forse anche a Xi Jinping, visto che ha eliminato i tre quarti dei generali cinesi negli ultimi anni. Quindi i regimi iperpersonalizzati non si basano più su quello che è stato fatto in precedenza, sulla memoria storica, si basano sulle intuizioni, le velleità, gli scatti di umore del leader massimo, per così dire.
Tra l'altro, appunto, come dicevi tu, no? Cioè in questa ristrettezza del circolo, no? A cui il capo fa riferimento, noi abbiamo assistito appunto in questi mesi al fatto che Jared Kushner e Steve Witkoff è un altro immobiliarista, tanto sono tutti immobiliaristi, no? È un altro immobiliarista amico di lunga data di Trump. Kushner è il suo genere. Altro immobiliarista, anche lui, con tutta una serie, tra l'altro, di affari. Tra l'altro è uscita questa settimana il fatto che Kushner, quando va in queste sue missioni, perché appunto è andato, si è occupato di Gaza, si è occupato dell'Ucraina, si sta occupando adesso dell'Iran, quando va in missione all'estero per gli Stati Uniti per risolvere crisi su cui appunto non si sa quanto sia in realtà ferrato, lui utilizza queste occasioni per fare degli affari personali per le sue per i suoi interessi. Quindi, come dire, queste sono collegate, tra l'altro, questa questione della scarsa, preparazione del fatto della cancellazione di tutta una serie di competenze, di uffici, eccetera, al fatto che poi molte di queste missioni diventano anche strumento di arricchimento e come dire, sono volte all'interesse delle persone, no, che le fanno.
Sì, ma siamo sempre allo stesso punto, cioè se si affida la macchina militare americana a un presentatore televisivo alcolizzato come headset, è chiaro che gli altri collaboratori, il cerchio magico di Trump ha l'unico scopo di dire sì, capo.
Allora, e poi chiudiamo con la questione della guerra. Cioè, hai fatto riferimento tu diverse volte, insomma, negli scorsi minuti, Fabrizio, in tutto questo appunto importante il ruolo di Israele. Ieri Israele, tra l'altro, ha annunciato l'espansione della sua offensiva di terra nel Libano meridionale contro Hezbollah, che è appunto sostenuto dall'Iran. La guerra si è allargata in Libano in modo drammatico, ci sono oltre 600 morti, tra cui almeno 90 bambini. Ci sono 800.000 sfollati. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato che le forze israeliane hanno avviato una manovra di terra nel Libano meridionale. Quindi, come dire, ci sono sempre più timori, no, che gli israeliani possano anche lanciare un'invasione su scala più ampia. Il governo israeliano ha respinto le iniziative libanesi e francesi volte a negoziare una de-escalation del conflitto che è scoppiato, lo ricordo, nel momento in cui i combattenti di Hezbollah hanno lanciato razzi contro Israele in segno di solidarietà con l'Iran. Comunque questo appunto del fronte libanese, Fabrizio, è un'altra questione importante, non soltanto tra l'altro, domenica Israele ha annunciato che sono ancora migliaia gli obiettivi da colpire nella guerra contro l'Iran, e questo va nel senso di quello che dicevi tu, cioè Israele ha tutto l'interesse a, come dire, a far sì che questa guerra arrivi il più lontano possibile, ma il tema è appunto anche quello di cosa e quanto potrebbe succedere in Libano.
Sì, il Libano è da 80 anni che sta nella posizione più pericolosa perché confina direttamente con Israele, è un paese non in grado di difendersi da solo e non è neppure in grado di avere un governo che metta fine alle attività degli Hezbollah, i quali Hezbollah in realtà sono anche popolari presso una frazione non indifferente della popolazione libanese. Il Libano è stato invaso decine di volte, basta ricordare il caso dei massacri dei due campi profughi di Sabra e Shatila 40 anni fa, più di 40 anni fa. Quindi il Libano è forse nella situazione peggiore perché non è un paese come l'Iran, che non si può conquistare per via di terra per il semplice motivo che è troppo grande, troppo montagnoso e troppo popoloso. Il Libano è una stretta striscia costiera fra le montagne e il mare Mediterraneo, quindi è particolarmente vulnerabile e Israele sembra non avere nessuna remora a impadronirsi di tutto quello che si trova a sud di Beirut.
Allora, cambiamo argomento. Ovviamente la guerra in queste settimane occupa gran parte del tempo e insomma, anche dei nostri approfondimenti, però ci sono ovviamente tante altre questioni. Questa guerra viene in qualche modo a turbare, a portare ulteriore confusione, shock a un ordine mondiale che è già turbato da molte altre cose innescate da questa amministrazione, il contrasto nuovo, profondo che c'è stato con gli europei, tutta la questione che riguarda le tariffe che non sembrano funzionare. Insomma, i prezzi non sono scesi quanto aveva promesso. Ovviamente il lasso di tempo è limitato, stiamo parlando appunto di 8-10 mesi. Comunque non c'è stata quella discesa dei prezzi che Trump prometteva. C'è tutta la questione della rinascita, no? I sogni di reshoring che ci sono, che Trump ha innescato. Comunque, il tema è anche le tariffe, i dazi, come funzionano. Allora mi sembra che tra gli approfondimenti che ci sono stati in queste settimane, in questi mesi, ce ne siano alcuni interessanti, cioè perché in realtà poi queste tariffe non funzionano, perché non sono abbastanza alte, perché la catena della supply chain, cioè di approvvigionamento industriale americano per molti prodotti è debole, perché il costo effettivo del lavoro negli Stati Uniti poi è più alto di quanto sembri e quindi da questo punto di vista molte aziende non sono, come dire, interessate, non hanno interesse a riportare la produzione qui negli Stati Uniti. Allora, Fabrizio, questo tema, il tema delle tariffe, dei dazi, no? Che in qualche modo è stato in questi giorni messo da parte, messo in ombra dalla guerra, è comunque un tema da seguire, soprattutto in vista poi delle elezioni, della campagna elettorale che ci sarà. Cioè le tariffe e il fatto che le tariffe non funzionino come è stato promesso potrebbero essere un elemento importante di una delle difficoltà, delle possibili difficoltà di Trump e dei repubblicani.
Sì, ma Trump ha usato le tariffe in due modi che non sono coerenti fra loro, anzi probabilmente sono conflittuali. Cioè, da un lato come strumento di coercizione, per cui ogni volta che qualche paese non fa quello che dice lui, stabilisce dei dazi a volte. Spesso assurdi, o usa come minaccia quella di imporre dazi del 100% o del 200% su tutte le merci di quel paese. Un solo esempio: quando Pedro Sánchez, il primo ministro spagnolo, ha rifiutato di aderire all'ordine di aumentare le spese militari al 5% del PIL, cosa che invece il nostro governo ha immediatamente accettato di fare, Trump ha minacciato la Spagna di dazi spaventosi, eccetera. Tra l'altro, questi dazi, per così dire, coercitivi, sono stati dichiarati illegali dalla Corte Suprema perché spetta al Congresso e non al Presidente di crearli. L'altro motivo, quello che avrebbe una sua razionalità in teoria, è che è il motivo per cui tutti i paesi nelle fasi soprattutto di industrializzazione tendono a proteggere la loro industria nascente. È un motivo, come dire, ragionevole ma sbagliato. Cioè, l'idea è che se i prodotti stranieri costano molto di più, supponiamo le automobili, si ricreerà un'industria automobilistica negli Stati Uniti e i consumatori ricominceranno a comprare automobili degli Stati Uniti. Solo che non funziona così, come hanno spiegato tutti gli economisti, da Paul Krugman a Marianna Mazzucato. Se le fabbriche non ci sono, non è che si aprono domattina. Le fabbriche di Detroit, dove lavorava 1 milione di operai, non si possono riaprire come si riapre una pasticceria dopo che è stata chiusa. Per di più, tutte le tecnologie e le cosiddette supply chain, tutto quello che serve per fare un singolo prodotto è disperso in molti paesi fra molte competenze e con intrecci che non è facile sciogliere, tanto più per tornare all'autarchia. Ricordiamoci che l'autarchia è stata uno slogan, un obiettivo e una pratica sia del fascismo italiano che del nazismo tedesco.
Come America.
E questa era A come America del 17 marzo. Grazie a Fabrizio Tonello, come sempre. Ciao Fabrizio, grazie ancora.
Grazie a voi, arrivederci.
E un saluto da Roberto Festa da New York. Ciao.